Bene, siamo tornati di nuovo con voi nel pomeriggio di Maracanà. Marco Piccheri e Stefano Impallomeni.
Ciao Marco, ciao a tutti.
Siamo al 40° di Atalanta-Genoa, partita di Coppa Italia. Il Genoa in 10 uomini per l'espulsione appunto di un giocatore. Sempre 1-0 risultato. Avanti l'Atalanta con il gol di Jim City. Allora, c'è un messaggio che voglio rigirare subito a voi di un ascoltatore. Però intanto Stefano, riprendo Enzo Bucchioni che è in collegamento con noi.
Ciao Enzo.
Ciao Enzo,
ben ritrovati. Ciao a tutti, ben ritrovati. Ciao.
Si aggiunge Arturo di Napoli.
Ciao Arturo.
Ciao
Arturo.
Ragazzi, buongiorno, buon pomeriggio a te.
E grazie, Marco, grazie Arturo, ben trovato. Bomber Arturo. E poi abbiamo anche il portierone Riccardo Budoni. Ciao Riccardo, ben trovato.
Ciao Riccardo.
Ciao, ciao Stefano, ciao Marco, ciao Enzo, ciao Arturo.
Ciao.
Allora,
ciao.
Sentite, c'è un messaggio di un ascoltatore, Alessandro, perché prima abbiamo letto la news anche da tutto il mercato web e ce ne ha parlato Tommaso Bonanni di questo interessamento, di questa situazione di Vicario in prospettiva che potrebbe essere anche un obiettivo Inter. Allora, c'è un ascoltatore che lo ritiene uno dei portieri più forti, ha detto, a livello dei fondamentali, tecnico, che riguarda la reattività, penso sia il migliore in assoluto, forse l'unico quasi alla pari attualmente di Svilar. L'interista mi piacerebbe moltissimo se venisse, darebbe la possibilità di fare un gioco ancora più propositivo e alzare ancora di più la difesa. L'Inter è l'ultima per tiri concessi agli avversari, con Vicario puoi permetterti di concedere molto di più, cosa che purtroppo non puoi fare ora visto il momento abbastanza negativo di Sommer. Riccardo, voglio partire con te subito. Che ne pensi? È veramente uno dei più forti, Vicario. A me piace molto, ma non so a voi qual è il vostro giudizio su questo portiere attualmente al Tottenham.
Beh, calcola che dal momento in cui è andato in Inghilterra il suo rendimento è cresciuto, ma penso pure che sia maturato come portiere. Certamente in Inghilterra il livello di gioco, soprattutto all'interno delle aree di rigore, è peggio che in Italia, per cui pure lì il portiere si deve attrezzare per andarsi a confrontare poi anche con dei giganti all'interno della propria area. Secondo me, però, da quello che ho letto, sembra che sia un suo desiderio quello di ritornare in Italia.
Non penso che
sia un problema di società, per cui probabilmente stare lontano dall'Italia per lui gli crea qualche disagio, perché anche a livello di rendimento, da quello che ho visto con il Tottenham, è sempre stato un portiere oltre la media,
sì.
è dato tanta sicurezza poi alla squadra inglese, per cui penso che sia una richiesta, ed è per questo che l'Inter probabilmente si è fatta sotto.
Enzo, che ne pensi? Potrebbe essere veramente
sono assolutamente d'accordo. So che piace moltissimo a Ausilio. Io l'ho visto dal vivo, al di là di quello che poi segui in televisione e quant'altro, nell'Empoli quella stagione ha fatto veramente le cose straordinarie. È la reattività, sottolineo. Potrebbe essere un Sommer giovane, no? Con maggiore qualità anche dal punto di vista dell'uscire con i piedi, nel far ripartire l'azione dal basso. Poi in Inghilterra è cresciuto moltissimo anche nell'interpretazione del gioco. Dice, va bene Riccardo, lì hai degli attaccanti anche fisicamente straordinari, e devi capire anche i tempi di uscita, tutte queste cose. Quindi è prontissimo per prendere la maglia da titolare dell'Inter, assolutamente sì, sarebbe un gran colpo, secondo me.
Un grande colpo, Stefano, quei colpi che fanno la differenza, perché per me Vicario, non so, è uno dei portieri italiani più forti. Donnarumma e lui, secondo me, sono.
Ne avevamo parlato prima, sono d'accordo. Sì. C'è poco altro da aggiungere a quello che ha detto sia Riccardo che Enzo. Per me è un ottimo, insomma, voglio dire.
Però poi dipende anche dalla spesa,
da Donnarumma, e basta, perché poi secondo me è il miglior portiere italiano che abbiamo. Gioca all'estero. Poi vedremo se l'Inter riuscirà a riportarlo in Italia.
Sì, poi dipende anche la cifra, perché poi.
La Fiorentina è andata a Empoli con 8 milioni in tasca, e gli hanno detto 10, sono venuti via senza trattare, roba da mangiarsi, non le mani, tutto, gomiti e quant'altro. Dice prendere o lasciare, sono 8. Dice no, ne vogliamo 10. 8 o niente, niente.
E niente. Arturo, tu che dici? Insomma, per l'Inter sarebbe sicuramente un gran bel colpo, no? Considerando anche l'età e la qualità di questo portiere.
Ma guarda, io ti dirò di più, perché Vicario, prima di andare in Premier, ha trattato l'Empoli, ha trattato con l'Inter, questo lo ricordo molto bene, perché
sì, piacevo Ausilio già all'Empoli.
Avevo sentito il direttore per altre cose, perché ho dei ragazzi all'Empoli, quindi c'era questa opportunità dell'Empoli di cedere all'Inter Vicario, ma poi la Premier aveva una liquidità maggiore rispetto all'Inter di quell'epoca, quindi l'affare sfumò. Quindi
è sfumato Arturo soltanto per un problema, cioè perché la cifra era...
problema. Perché l'aspetto economico, la Premier ha una liquidità maggiore della nostra, quindi è chiaro che l'Empoli ha dato il ragazzo, ma lo ricordo molto bene che era in sede per trattare proprio Vicario, e poi dopo si spostarono in Premier, quindi questo sta a significare che già l'Inter all'epoca aveva addocchiato, ma bisogna fare le cose con la possibilità, se non ce l'hai. Perché l'Inter, se ci ricordiamo, ha lavorato per mettere a posto un po' di situazioni con i parametri zero, quindi non aveva quell'opportunità. Oggi c'ha un gruzzoletto e secondo me è un portiere che ha un'esperienza internazionale, è un portiere che ha dimostrato di avere delle grandi qualità, e poi è un atto che l'Inter, o complicato con qualcun altro, deve fare, perché Sommer, insomma, per quanto sia stato grande per l'Inter, io credo che l'età, insomma, oggi si fa sentire, quindi è chiaro che è un prospetto che se dovesse mai venire, io lo ritengo un colpo importante.
Sì, no, stavo dando un'occhiata alla valutazione in questo momento del calciatore, fonte Transfermarkt, viene valutato con un valore massimo di 35 milioni in questo momento, Vicario, ma io penso che poi sia un valore destinato a salire, Stefano.
L'Empoli all'epoca voleva 10 cash, cioè non pagherò queste robe, e le ha presi dal Tottenham.
Ma io spero che possa ritornare in Italia, perché sapete, questo un po' mi riporta un po' alla mente, non so adesso se è la stessa cosa, no? Però le cifre iniziali non erano altissime, io adesso non ricordo quanto è stato pagato dal Tottenham il giocatore Enzo.
Sì, più o meno quella cifra.
Tu pensa te, per quella cifra questo è andato a giocare al Tottenham, mi riporta un po' alla mente Verratti, ve lo ricordate quando lo perse il calcio italiano, che non era una grande cifra, no? Che quando passò al Paris Saint-Germain.
Però l'Inter in quel momento non poteva spendere neanche 10, cioè quantomeno, siccome
no, però è un peccato, voglio dire, no, da questo punto di vista.
Se mi permetto, Marco, se mi permetto, non era 10.000, perché poi credo che sia stato venduto in Premier a una cifra di 20 milioni.
No, ma io dicevo, è un peccato che poi un po' come
quel momento lì volevano 10,
cioè pure Verratti fu pagato due soldi.
Quando non hai la possibilità di comprare, poco puoi fare, no?
No, per carità, verissimo, però ecco, mi è venuto un po' in mente il caso Verratti, no? Che anche lì andò via all'epoca per poco, se ci pensiamo, no? Il calcio italiano perse questo calciatore per pochi soldi, e poi alla fine non è più tornato a giocare in Italia e non l'abbiamo più visto, ha fatto la carriera lì, poi adesso sta in Arabia, insomma c'è chi lo vorrebbe addirittura alla Juve, io personalmente adesso non andrei a prendere un giocatore del genere, però mi ha ricordato un po' questa storia.
Torniamo sempre là, Marco, il coraggio, perché quella di Verratti era un'operazione all'epoca, insomma il ragazzo era molto giovane, insomma, però il Paris Saint-Germain ha avuto coraggio e l'ha preso, ci ha puntato, ma perché aveva quella disponibilità economica che lo poteva permettere. Però sono d'accordo con te, ragazzi di questo valore giovane, io credo che non possiamo farceli scappare, ma l'Italia, il nostro campionato per un momento ha avuto una difficoltà importante, dove
certo.
E quindi devi fare di necessità virtù.
Ho detto, mi è venuto in mente questa cosa perché all'epoca c'erano parecchie squadre che potevano andare su questo. Io mi ricordo che c'era anche la Juve in qualche maniera su Verratti, però Enzo, ti ricordi anche tu?
C'era la Juve.
Sì. Non c'è stato quell'affondo decisivo per portarlo.
Era stato dato per fatto la Juve.
Sì, mi ricordo infatti questa cosa in quell'estate lì, che poi lui veniva da quel campionato bellissimo con il Pescara di Zeman, ti ricordi?
No,
c'era Insigne, Immobile,
Sansovini,
il tridente era Immobile, Sansovini e Immobile, insomma, quindi con Verratti vuol dire che talenti ma nel nostro calcio ce ne sono tanti, Marco, noi parliamo sempre, basta avere coraggio, perché se andiamo in Serie B, in Serie C, li troviamo i talenti alla Verratti, e che bisogna avere coraggio, perché magari prendere un ragazzo dalla Serie B o dalla C e fargli fare il titolare magari all'Inter, Milan, alla Juventus, ma anche la stampa o i tifosi stessi stanno a mugugnare, no? Perché al di là adesso, guarda, entriamo proprio nello specifico anche di Chiu, no? Allenatore senza esperienza, eccetera, eccetera, e ci manca un po' il coraggio. Io credo che poi i risultati devono parlare, perché il rettangolo verde è il giudice supremo, lì frottole non le possiamo raccontare. Però nel nostro calcio io devo dire che manca un po' di coraggio, di anche di puntare su...
Stefano, manca il coraggio, come dice Arturo, o un po' la qualità?
Un po' l'uno, un po' l'altro. Ma manca quel tipo di qualità che poi ti permette di essere
coraggioso,
coraggioso di essere poi di poter arrivare a aspirare a un certo livello. Cioè ieri ho visto, per esempio, adesso non è che voglio sempre rimettere il disco, ma ho visto due mondi opposti ieri. Dopo Juventus-Udinese, poi ci siamo parlati prima di andare in onda, tu mi hai detto sì, ma Stefano, quella è una partita di Liga, quest'altra è una Coppa Italia, ma insomma poco cambia. Ho visto un altro mondo, un'altra velocità, un'altra tecnica, un altro tocco, giocatori giovani, con grande personalità.
Stefano,
cioè sono due livelli.
Qualcosa.
Allora io dico, come mai non riusciamo
a far uscire
fuori i nostri talenti? Ma insomma, dobbiamo aprire degli speciali una volta a settimana a fare queste cose qua. Ma ripeto, ognuno avrà la sua opinione. Abbiamo detto oggi in intervista di Gravina, che poi tra l'altro è in papiro, cioè, sa anche pure, insomma, andavano di moda da tante cose, è una cosa che non finiva più, insomma, non è che voglio essere, però non ce la fai a seguire poi, no?
Domani lo diremo addirittura.
Ah sì, cioè, sì, beh, io direi, lui dirà sicuramente, io l'avrei fatta in un altro modo. Però al di là di questo, cioè, abbiamo i tecnici che devono curare, gli allenatori che devono curare la tecnica e non la tattica. Secondo me loro ascoltano anche, voglio dire, noi, gli addetti ai lavori, chi scrive, gli opinionisti, gente come Enzo, gente magari più navigata, e poi si fanno un'idea pure loro. Ma non funziona così, devono sempre, cioè, quando tu sei sicuro di una cosa, oppure cerchi di fare quel tipo di lavoro, rappresenti, hai un ruolo importante, devi pensarci, cioè non devi ascoltare le varie voci che si accavallano, che dicono, che sono tre... Perché a me sembra che poi dopo alla fine loro fanno un sunto, Enzo? Fanno un sunto, una sintesi, dicendo che facciamo così, sì, è vero, serve l'allenatore per che cura la tecnica, non la tattica. Poi ieri, vedi, Barcellona Atletico Madrid, vedi, che ne so, c'erano, Arturo, 10 che andavano a 350 km orari con la tecnica, boom, andavano avanti, una partita che pazzesca, come ritmo, come velocità. Allora io dico, chiudo, Arturo, ce l'abbiamo questi giovani bravi?
Io
a questo livello, è un grande
boh. Io ti dico, Stefano, sì. Io ti dico sì.
Dove sono, però?
Perché dove sono?
Non li fanno giocare.
Non li fanno giocare, o che il nostro... Guarda, io ti voglio far riflettere, perché ha fatto riflettere anche me. Ho fatto un evento a Messina dove, insomma, c'erano un po' i calciatori della mia epoca, sì. No? Quindi, e parlavamo un po'... senza fare nomi, no? Ma parlavamo un po' del nostro sistema calcio, no? E dicevamo un po' tutte queste cose qua che abbiamo raccontato, perché io credo che in alto ci debba andare qualcuno che capisca il movimento calcio all'interno, nell'intrinseco della situazione, perché un qualcosa anche per il settore giovanile, e bisogna andarlo a fare, perché io giro sempre sui campi, perché è un po' la passione, un po' anche il mio lavoro, e io vedo che 10 undicesimi sono tutti stranieri. Se noi partiamo dal basso, ok, e il fatto che ci siano titoli, esattamente, ecco,
noi diciamo sempre le stesse cose, Arturo, dai, no.
Noi siamo qua che ci raccontiamo le stesse
sono
cose,
sono due anni che parliamo sempre le stesse cose
e nessuno fa niente, Stefano,
lo so, allora Marco. Basta.
Enzo e poi Riccardo. Enzo, vai, facciamo un giro, che vedi, questo è un argomento.
È un problema di idee. Le idee ce l'hai o non ce l'hai? Se sono modesti dal punto di vista dell'essere dirigente, dell'essere un leader, fanno quello che sta facendo da anni questi dirigenti calcistici, che poi si rigirano le poltrone, sono sempre i soliti. E Gravina lo conoscevamo già quando ha fatto la Serie C. Cosa ti aspetti? Nulla. Allora, ci sono delle straordinarie opportunità. Ora buttiamo lì un'idea, magari come diceva Stefano, ci ascoltano. La Federcalcio ha una straordinaria organizzazione, che sono i comitati provinciali della Federcalcio, che sono sul territorio. Ecco, questi che servono solo a fare delle cene, a fare delle robe, andare lì solo il presidente, invece avrebbero una funzione straordinaria se ci fossero gli input e le risorse che la Federcalcio ha, perché i soldi ne hanno tantissimi. A livello provinciale hai 3, 4, 5 funzionari, presidente, tutto quello che vuoi, che invece vanno a fare le cene, vadano sui campi, vanno a vedere.
Oppure magari una riforma, Enzo, mettere i ragazzi del 2005-2007, perché vengono a vivaio italiani, di farli giocare.
Sì, ma cosa fanno le società? Andare a vedere come lavorano a livello giovanile, premiare quelli che fanno buon calcio e dire a quelle altre: questo allenatore è uno che va, non va più tesserato perché pensa alla sua carriera, pensa di essere Guardiola, invece di insegnare calcio vuol vincere le partite.
Pure questo è vero. Guarda, arrivano messaggi del tipo: tutti i discorsi sui giovani, ci vogliono gli istruttori di calcio che insegnano le basi.
Però ci vuole anche una riforma che allora diceva Arturo giustamente, non li fanno giocare sui giovani, non ci crede nessuno, fai una riforma, una norma che preveda l'impiego di 2005-2006 che vengono dal settore giovanile,
sì, ho capito.
Poi siano azzurrabili, nazionali significa che anche se sono nati all'estero ma sono nazionali. Cioè, tipo, che ne so, ce l'abbiamo anche altri. Non dico, non faccio differenziazione da questo. Cioè, che siano azzurrabili e che però devono giocare, sono obbligati a giocare. Ma le squadre a farli giocare a centro di campo.
Silvio Baldini, ci manca nella sostanza di educatori, allenatori, che non si prendono il merito oggi, perché il merito se lo prenderanno
domani,
gli allenatori
domani.
Domani.
Esatto.
E ci manca chi dà l'opportunità di dire: io il mio l'ho fatto, speriamo che qualcuno raccolga i miei frutti.
Voglio sentire Riccardo Budoni un attimo. Riccardo,
allora, secondo me il problema principale è che quello che vogliono le società, perché se le società supportano il lavoro di un tecnico che lavora bene con i giovani, ed è a prescindere poi del risultato, perché non ci dimentichiamo che i giovani devono crescere, ai tempi di Arturo, di Stefano, i miei, chiaramente noi per uscire fuori abbiamo dovuto faticare tanto, non è che i frutti li abbiamo visti subito, e abbiamo trovato però anche della gente che ci ha dato fiducia, no? Per entrare in un mondo quello.
Sì, ma era tutto, Riccardo, perdonami, era tutto diverso.
Sì, no,
perché c'erano i settori giovanili
d'accordo,
che andavano per la maggiore, quelli del Torino, della Roma, della Lazio, della Fiorentina.
D'accordissimo, Stefano, però secondo me
c'erano proprio c'era un altro tipo di lavoro, di ricerca.
Bravissimo, ma sono d'accordo, però dato
poi
sei
riforte nel Serie A, se no Serie C, oppure finì, cioè poi però
calcio,
sì, ne arrivavano tanti lì a ridosso a bussare alle porte del calcio che contava.
Cioè, il problema adesso più grande è che perché nelle altre parti riescono a far giocare i giovani, perché le società sono consapevoli che il lavoro con i giovani è un lavoro di pazienza e di qualità degli istruttori. Se questa cosa non ce la mettiamo in testa, i giovani non arriveranno mai poi a un certo livello, perché se tu hai sempre comunque paura che questi ragazzi messi in un certo contesto non possano essere accettati da chi poi compone le rosse delle squadre, questi giovani non potranno mai emergere. Guarda, se il Barcellona, Real Madrid,
io noto che ci sia tanta ipocrisia.
Bravissimo, è quello che stavo arrivando io.
Per aiutare questi giovani, sono d'accordo con Arturo, vanno buttati lì con coraggio e magari sai che non sono pronti, li formi, aspetti che un giorno possano diventare importanti.
Le riforme non si possono fare, Stefano, ci sono delle leggi, ce ne sono delle leggi a livello della
situazione. Però non ne parliamo più poi, se non ci qualifichiamo, speriamo che questa cosa accada tra poco a marzo, ma se non ci qualifichiamo tra 4 anni mondiale, però non ne parliamo più.
Certo.
Stefano, ti dico l'ultima, perché questo è un dato che deve far riflettere. Io, ok, adesso sono grande, i capelli bianchi, ho superato il giro di boa, quindi ho più di 50 anni, posso dirlo, io ero forte, ok? Ma prima di arrivare in Serie A sono dovuto andare a fare le ossa in C. Quindi questo cosa vuol dire? Che oggi, rispetto ai miei tempi, non è cambiato niente. Niente, io ho dovuto fare e mi sono perso, perché in C ho giocato, in B ho fatto fatica, perché ero in prestito e perché ci sono una serie di circostanze che non voglio ripetere, ma ci sono.
È il classico caso che in cui tu eri un giocatore di Serie A, sei dovuto andare in giro perché hai perso tempo, te lo dico io, ma non è perché eri un giocatore di Serie A, però in quel momento non c'era questo tipo di possibilità. Però era un altro percorso, Arturo, adesso mi sembra di capire che ci sono 3-4 calciatori...
Non è cambiato molto, Stefano, capito?
No,
non è cambiato molto rispetto a...
Beh, non è cambiato, però ci sono, per esempio, adesso Pisilli, adesso faccio un esempio... che non riesce a trovare spazio, per carità, poi in Under 21 con Baldini fa... allora non riesce, dove deve andare a giocare? Per giocare deve... magari lui potrebbe essere un buon giocatore, dove deve andare a giocare?
Certo, cioè, dice tu che fa...
infatti è quello che dice.
Stiamo parlando di un nazionale.
Baldini, Silvio Baldini ha detto che è una squadra straordinaria e ha ragione, perché sono dei talenti straordinari. Contiamo quanti di questi giocano nelle squadre di Serie A? Pochissimi,
è vero, allora, verissimo.
Ci verrebbero tanti Baldini nei nostri campionati, credimi.
Hai ragione,
ma anche in federazione, soprattutto in federazione.
In federazione.
Sentite,
mettiamo tanti Baldini, che ha una concezione di calcio
giusta.
Mettiamole tanti come lui.
Sono d'accordo,
un po' di coraggio.
Tanti come lui, e poi vediamo se le cose cambiano.
Sentite, una cosa al volo prima di salutarci, Arturo, la chiedo a te. Pensi che, vi porto un attimo sulla strettissima attualità, pensi che David senza adesso Vlahovic possa trovare continuità e gol nella Juve?
Ed è costretto a farlo la Juventus, perché sennò io alternative ne vedo poche in questo momento alla Juventus. E anche lì, secondo me c'è una confusione pazzesca. Guarda, il Milan ha messo a posto le cose con due mosse molto semplici: Iglitar e Massimo Allegri.
Quindi allenatore e direttore sportivo, dai.
Due figure fondamentali che ti portano avanti una società.
Però la Juve adesso ha preso Spalletti, vediamo se riesce.
No, però ha ragione, a tavola si mangiano uno spaghetti, parlano, no? Come lo vedi? Quello è importante, Marco. È importante.
Riccardo, tu che ne pensi? Possa trovare continuità questo giocatore?
Ma guarda, giocatore che chiaramente non è che lo scopriamo adesso, probabilmente Spalletti adesso il grande compito che ha è quello di riportare un po' di tranquillità e di serenità, soprattutto nei rapporti pure tra i componenti della rosa, perché secondo me il problema più grande non era il fatto dell'allenatore, ma c'è pure un discorso di compattezza di squadra. Ieri però lascia il tempo che trova, perché praticamente l'Udinese non ha mai giocato e la partita l'ha fatta solo la Juventus. La cosa che mi preoccupa è che tutto questo tipo di discorso che si va a guardare sulla parte offensiva viene considerato Yıldız l'unico giocatore che può cambiare la Juventus, ma non possiamo pensare che Yıldız possa fare altre 60 partite
e non saltarne
mai una, per cui sicuramente Spalletti dovrà trovare anche altri tipi di situazioni.
Certo.
Se trova il reparto offensivo con la mancanza di Vlahovic risolve un problema, un po' dopo c'è tutto gli altri.
Va bene, Enzo, invece ti chiedo a te l'ultimissima e ti saluto. Tu sei d'accordo con quello che ha detto Sarri di portare la postazione Varda alla parte opposta delle panchine?
No, assolutamente, perché è una sconfitta. Ho deciso di tenerla lì, ci sono delle regole e le faccio rispettare. Chi fa casino, diciamo così, tanto per deve andare fuori, l'arbitro deve avere autorità, autorevolezza, c'è il quarto uomo, ci sono i guardaline, c'è tutto quello, non ti rispettano e c'è il cartellino, lo tiri fuori, le squalifiche, una giornata, due, tre a salire, a chi, tanto sono sempre i soliti che fanno queste robe. La spostarla è una sconfitta, vuol dire non riesco a gestire delle situazioni, le vado a gestire da un'altra parte. Che sistema è questo? Teniamola lì e facciamoci rispettare.
Va bene, volevo sentire anche su questo argomento. Arturo, tu sei d'accordo?
Sì, pienamente. Pienamente, senza aggiungere altro.
Non la sposteresti nemmeno tu, Riccardo?
Assolutamente d'accordo, non la sposterei assolutamente. Le regole ci sono, basta farle rispettare.
Vabbè, noi ci siamo già pronunciati, quindi ci fermiamo qua. Io vi ringrazio veramente per essere stati con noi
in
questo piacevole approfondimento. Grazie a Enzo Bucchioni, Arturo Di Napoli e Riccardo Budoni. A presto, ragazzi.
Saluto a tutti.
Sta per iniziare il secondo tempo di Atalanta-Genoa di Coppa Italia. Noi adesso però ci prendiamo un piccolo break e ripartiamo dalla Fiorentina. Tra poco.